24 mattino. I stayed in one place for too long. Gotta get on the run again. I saw the one thing that I want. Help them get out of bed. Cioè non è che è una guerra tra poveri, tra i professori così e gli infermieri cosà. Si parla degli infermieri, concentriamoci sul discorso infermieristico. Scusa, ma tra noi infermieri, cioè, non ci si rende conto che ci sono dei colleghi che hanno delle specializzazioni enormi. Qui ci sta sempre l'idea dell'infermiere d'una volta che rifaceva il letto, ma non è più così. Ma non è più così, e invece a livello salariale, a livello contrattuale, siamo messi tutti nella solita parte.
Tutto quanto ha detto la signora Mangiacavalli è assolutamente vero, però bisogna anche considerare alcune altre cose, che ad esempio i sindacati ultimamente hanno firmato la possibilità che gli infermieri possano fare 12 ore di lavoro continuato, che possano saltare turni di riposo, che possono fare straordinari non retribuiti ma recuperati nel tempo. Quando un infermiere è costretto a rinunciare alla famiglia per dover passare il tempo a coprire le carenze ospedaliere, è ovvio che ci pensa prima di rimanere nella sanità italiana.
Mi pare che stiate sottolineando, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con conoscenza dei fatti, alcuni dei problemi che sono aperti e che abbiamo affrontato prima, con, mi sembra anche con chiarezza e con degli elementi importanti, senza contare naturalmente che queste sono professioni che diventano sempre più rilevanti in un incrocio strano, perché noi abbiamo un calo demografico pazzesco, nel frattempo la popolazione che invecchia, quindi cosa succede? Ci sono sempre meno giovani che possono fare gli infermieri banalmente o le professioni mediche perché ci sono meno giovani, e dall'altra parte ci sono sempre più anziani da accudire e quindi sempre più professioni sanitarie necessarie di vario tipo, naturalmente non solo infermieristiche, e di qui lascio a voi le considerazioni che sono necessarie a nostro giudizio sul tema della necessità di gestire l'immigrazione anche in questa chiave, come ovvio poi uno può decidere, come al solito diciamo sempre, guardate, uno può decidere come gestirla, può fare delle norme di vario tipo, poi parleremo anche di cittadinanza, lo faremo alle 8.35 con un esponente di Forza Italia e poi con l'associazione Presidi, perché c'è questa idea dello Ius Scuole che sta circolando, e questo è un punto, e poi c'è il punto degli ingressi, però degli ingressi di stranieri in Italia con permesso di lavoro, però è chiaro, ripeto, che anche una riflessione su questo fronte si impone. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 4 settembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti e 45 secondi, c'è Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, ci siete voi se vorrete come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E le aperture dei giornali di oggi sono le seguenti. Inizio dal Sole 24 Ore, come sempre facciamo, con Wall Street e petrolio in caduta libera, e qua questo fronte è interessante perché ci porta anche sulle difficoltà economiche tanto della Cina quanto degli Stati Uniti. Cina, che è la fotonotizia, e poi toccheremo questo tema in corso di rassegna, è in Africa e punta su green e tech, è un grande vertice, il più importante da quando c'è stato il Covid sostanzialmente. E poi l'ondata dei quotidiani che aprono sul ministro Gennaro Sangiuliano. Allora andrei su Avvenire, che il cui titolo è Incompatibili. Germania, i vescovi di Turingia e Sassonia bollano come contrari alla fede cristiana ai programmi etnico-nazionalisti di AfD e invitano a larghe alleanze politiche per isolarli. Il raid russo con decine di morti è l'apertura del Corriere della Sera, così così come anche l'apertura della stampa, la strage all'ospedale, l'ultimo orrore di Putin. E qua però iniziamo a parlare appunto del ministro San Giuliano, lo sfogo di San Giuliano. Io resto, andremo poi su questo retroscena della stampa che forse è uno dei più interessanti della giornata. Il Messaggero apre con le pensioni, nessuna penalità, il Quotidiano Nazionale confitto che va verso la delega all'economia, e poi ancora San Giuliano. Non si dimette, è il titolo del giornale. Domani, Meloni ultima chance a San Giuliano, il ministro resta nelle mani di Boccia. Il Riformista, foglie d'autunno. San Giuliano traballa dopo il faccia a faccia con Meloni, in bilico anche Santanchè e Lollobrigida, ancora dubbi per il post Fitto. Mentre Libero titola la passione di San Giuliano. La Repubblica vede una Giorgia Meloni in ostaggio. Il legame tra ministro e Boccia preoccupa gli alleati del G7 in vista del summit. La donna avrebbe registrazioni e video. Ed è quello che sottolinea anche il Fatto Quotidiano. Boccia in Parlamento con occhiali telecamera. Forse la notizia di oggi che promette ulteriori evoluzioni della vicenda. L'assistente si filma pure nell'ufficio del ministro e nei viaggi. Lui mostra a Giorgia gli scontrini. Tutto sempre pagato da me. Salvini, la Morgese, Piantedosi, la linea è una, affogateli. L'Unità decide di aprire dunque con la strage di Cutro, con le chat che sono state diffuse ieri, ve ne abbiamo accennato rapidamente, tra la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Infine La Verità, La Verità, che titola su Francia e Germania che non ridono più, Parigi con deficit alle stelle, governicchio tecnico alle porte, Berlino con un modello industriale smantellato da Green e guerra, praterie per AfD, Scholz barcolla. E poi Il Manifesto, reddito di esclusione. Il governo Meloni continua a sciorinare i dati record sull'occupazione, ma Eurostat certifica ben altro. Il reddito disponibile delle famiglie è in calo e l'Italia è fanalino di coda in Europa, Grecia a parte. Dal 2008 persi 6 punti, mentre la media europea è aumentata di 10. Questo il quadro delle prime pagine dei quotidiani e le aperture dei quotidiani. Inizierei oggi, così, un tema che abbiamo già toccato nei giorni scorsi, ma mi sembra rilevante restarci perché è una questione che coinvolge anche il nostro sistema industriale, ed è la situazione di difficoltà nella quale versa l'industria tedesca, nella fattispecie Volkswagen. Oggi è la giornata nella quale la dirigenza della Volkswagen dovrebbe esporre i propri piani davanti a 18.000 lavoratori in assemblea a Wolfsburg, scrive a pagina 8 di Libero Carlo Nicolato. Tra le ipotesi si parla in particolare della possibile chiusura di Osnabrück in Bassa Sassonia e dell'impianto di Dresda in Sassonia, regioni dove peraltro, e non a caso, scrive Nicolato, i partiti di estrema destra e quelli di estrema sinistra stanno facendo incetta di consensi. Destino medesimo potrebbe peraltro toccare alla fabbrica dell'Audi, stesso gruppo che si trova in Belgio. Una situazione appunto difficile, che si incrocia con le direttive che riguardano le auto a combustione volute dall'Unione Europea, molti lo sottolineano naturalmente, ossia lo stop alle auto, all'immatricolazione delle auto a combustione interna a partire dal 2035. Mentre Giorgio Ursicino sul Messaggero a pagina 7 sottolinea come l'incrocio tra la Germania e la Cina dal punto di vista commerciale stia diventando preoccupante. Due sole sfaccettature tra le tante che fanno tremare Berlino: pagherebbero i dazi le numerose auto elettriche che sono costruite in Cina da Volkswagen, e per ritorsione verrebbero penalizzati numerosi modelli di alta gamma che vengono dalla Germania. Un disastro. Infine, i problemi e opportunità che propone la mobilità pulita, quella elettrica a batterie. La tecnologia è tutta nuova e chi parte da zero, le start-up, ha solo l'impegno di crescere. Chi era vincente prima ha invece anche l'onere di smontare un apparato complesso che richiede investimenti ingenti. È quello di cui parlavamo nelle scorse ore, lo ricorderete, citando anche le inchieste e le analisi del Sole 24 Ore di domenica dedicate all'indotto italiano delle auto. E collegato a tutto questo c'è, naturalmente, molti lo collegano a quello che sta succedendo dal punto di vista politico in Germania, l'ascesa di AfD. Ho trovato interessante, sempre su Libero, il commento di Corrado Ocone, che rovescia un po' il tavolo per certi versi e collega la svolta europea sulle auto elettriche, e non solamente quella, alla crescita di AFD. Poi vedremo se confermata dai dati. Apparentemente, dal racconto di Mara Gergolet invece sul Corriere della Sera, no. Comunque sentiamo, perché è una, se vogliamo, anche una provocazione interessante. Secondo tutta una serie di letture, dice Ocone, cosa succede? Nella Germania Est trionfa l'AfD, trionfano partiti che si richiamano all'autoritarismo, per quale motivo? Perché quella zona della Germania non è ancora abituata alla libertà. Questa sostanzialmente sarebbe la lettura. Dubito fortemente, scrive Ocone, del fatto che chi sia vissuto per tanti anni sotto le grinfie della Stasi, la famigerata polizia segreta che aveva instaurato un regime di controllo totale sulle vite degli altri e di delazioni diffuse, possa non aver desiderato, agognato, apprezzato il valore della libertà, che anzi possa desiderare ancora quella protezione speciale che il vecchio regime imponeva loro. Più realistico sembra invece rovesciare l'argomentazione e chiedersi se non sia stata proprio l'aspettativa di libertà e quindi la fiducia riposta nell'Occidente ad aver generato la disillusione che spiega oggi per una buona parte il voto dell'elettorato. Da questo punto di vista lo stesso declino economico tedesco assume un peso relativo. Dice ancora Ocone, più in generale, un abitante dell'est non vede forse proprio nell'approccio dirigistico all'economia e alla politica qualcosa da lui ben conosciuto e che pensava di essersi messo definitivamente alle spalle? Non ha poi un sussulto nel vedere ogni giorno realizzate attraverso l'ideologia woke le stesse politiche liberali di esclusione e censura ideologica che, seppur in altra forma, venivano sistematicamente messe in atto ai tempi di Honecker e nella sudditanza e della sudditanza a Mosca? A smentire questa provocazione di Ocone, se questo è possibile naturalmente, sono i dati che ci vengono forniti da Mara Gergolet a pagina 12 del Corriere della Sera, la quale racconta, come molti altri, che il boom di AfD è stato tra i giovani, cioè gente che la Stasi e la Germania dell'Est com'era non l'ha mai vista nemmeno dipinta sostanzialmente, o l'ha ricevuta solamente da racconti dei nonni, nella sostanza. In Turingia tra i 18 e i 24 anni il 38% ha votato l'AfD, 5 punti in più di quanto ha ottenuto il partito. In Sassonia il 31%, e l'incremento del consenso paragonato ad altri gruppi di età è stato vertiginoso. In Turingia nel 2019 solo il 17,5% dei giovani scelse l'AfD, c'è quindi un salto di oltre il 20%. Due elementi, anzi un paio di elementi. Un primo, diciamo, di comunicazione. Uso dei social media. Alice Weidel è la più seguita su TikTok tra i politici tedeschi e la leader di AfD. Posta video mentre guida l'auto con la compagna, tra l'altro in Svizzera, perché è lì che ha la residenza, la capa degli ultranazionalisti. L'inquadratura è dal basso, domestica, appare sicura e riconoscibile. L'impatto è fortissimo, dicono gli esperti di comunicazione tedeschi. E poi una lettura sociale. Lo psicologo Rüdiger Maas, che dirige l'istituto di ricerca sulle generazioni ad Augusta, individua due fattori chiave nel voto, appunto i social e i genitori. La maggioranza dei ragazzi si forma le idee politiche su TikTok e va bene. Secondo Maas però c'è un collegamento diretto tra l'educazione e il voto. Molti genitori hanno viziato troppo i bambini, risolvendo loro tutti i problemi. Ora i loro figli trasferiscono questo sullo Stato, a cui chiedono di risolvere i loro problemi, ossia la definizione del populismo, che è l'esatto contrario di quello che dice Ocone, a dire il vero. Quindi due tesi contrapposte sul risultato tedesco. Mentre, sempre sul risultato tedesco, ci sono i vescovi tedeschi che si schierano durissimamente contro AfD. In Turingia scrivono un comunicato per dire: la formazione di un nuovo governo sarà molto difficile nelle circostanze attuali. Facciamo appello a tutti i partiti democratici affinché si accordino rapidamente per una coalizione praticabile per il bene del nostro paese. Di fatto, dicono, AfD non è compatibile con la fede cristiana. Andremo alla politica italiana dopo la pausa.
24 mattino.
Magari sbaglio io, e senza necessariamente fare del benaltrismo, però questa storia di San Giuliano ha molto l'idea di una storia di gossip di fine estate, anche se ha beccato un'istituzione particolarmente alta. Però effettivamente le problematiche sono ben altre, quelle che ci sono in giro. Concentrare tante energie su questa storia qua mi sembra eccessivo.
Allora, caro ascoltatore, è ovviamente un pezzo di un racconto politico rilevante. Quello che dicevamo è che dal punto di vista politico c'è una situazione abbastanza complessa e adesso ci arriveremo, della quale la vicenda San Giuliano è evidentemente una componente e fa parte, se volete fare un ragionamento un po' più largo, di quello che spesso si è detto in merito a questo governo e alla difficoltà dietro a una Giorgia Meloni che è apparsa in grado di, per così dire, tenere la scena e il ruolo di trovare una classe dirigente che non incappasse, mettiamola così, con delicatezza, in una serie di difficoltà. Una coalizione, così arriviamo anche a Oriana, che polemizza: piuttosto che parlarci dei disastri del governo, ci parla della Germania. Guardi, cara Oriana, parliamo della Germania perché la nostra industria della componentistica auto è strettamente legata alla Germania e la situazione politica in Germania ha un impatto immediato su tutto il resto d'Europa, perché questa situazione politica potrebbe portare alla caduta del governo Scholz, perché potrebbe avere un impatto sulla guerra in Ucraina, perché in Turingia e in Sassonia in questo momento non è maggioranza, però è vicina alla maggioranza, soprattutto in Turingia sono vicine alla maggioranza insieme due partiti che sono contrari all'invio delle armi all'Ucraina, tanto per darle un'idea. Quindi ha una sua rilevanza se consideriamo che è il più importante paese europeo. Detto ciò, veniamo a, direi, Massimo Franco sul Corriere della Sera, nella sua nota politica, che parla di conflitti interni che logorano la coalizione. E dice che la cosa sorprendente lasciata in eredità dall'estate prolungatasi in questo inizio d'autunno è che i guai della maggioranza di destra nascono quasi tutti dal suo interno. Il pasticcio che vede coinvolto il ministro della cultura dei Fratelli d'Italia, Gennaro San Giuliano, imbarazza la stessa Meloni, finisce per essere un simbolo, quello di una fase a dir poco caotica della coalizione. La sensazione che dietro certe uscite infelici, certe gaffe, spuntino l'inesperienza e la scarsa dimestichezza col potere, non una vera e propria strategia. Ma i contraccolpi per Palazzo Chigi sono ugualmente frustranti. Ci mette dentro Massimo Franco una serie di elementi: lo scontro pubblico tra Lega da una parte, Fratelli d'Italia e Forza Italia dall'altra sulla riforma delle regioni, che non sembra destinata a finire, i distinguo rispetto alla NATO sulle armi all'Ucraina, tra Fratelli d'Italia e Forza Italia rispetto alla Lega. Scoprono sempre più un fronte di scetticismo trasversale che, secondo Franco, coinvolge anche pezzi del partito di Giorgia Meloni. Ci mettiamo un terzo elemento, che è quello sullo Ius Scholae, sulla cittadinanza, sul quale arriveremo tra poco. Però dice: questo sull'Ucraina è un tema dirimente nel momento in cui si decidono le nomine di vertice alla Commissione europea. Non va escluso il rischio che le perplessità italiane rispetto alle decisioni della NATO e di gran parte dell'Europa siano associate strumentalmente, cioè così lo capiamo, perché sennò poi si rischia di non capire. Vuol dire che qualcuno strumentalmente potrebbe associare le decisioni italiane all'Ungheria di Orbán, magari per danneggiare la corsa del ministro Raffaele Fitto. In questa chiave, e torniamo alla Germania, dunque, come vedete tutto si tiene, la notizia diffusa ieri dal quotidiano berlinese conservatore Die Welt, secondo il quale Fitto potrebbe essere vicepresidente esecutivo della Commissione, appare a doppio taglio. Se non è stata data per sabotare la sua ascesa, è servita a far emergere le diffidenze e i pregiudizi, soprattutto tedeschi, nei confronti di un politico con un identikit moderato, ex DC, ma raffigurato in Germania come espressione di un governo populista di destra e dunque poco adatto a un ruolo di guardiano dei conti. Come vedete, sono pezzi che si tengono. Tutto questo tanto più, scrive Franco, dopo la vittoria nell'est dei partiti di destra estremisti. Caso San Giuliano, diciamo, presto detto, su due fronti, anzi su tre fronti direi, due più specifici, uno più generale. Quello più specifico è questo pezzo di Niccolò Caratelli, che appare ben informato e che racconta di uno sfogo del ministro, siamo a pagina 3 della Stampa, con i suoi collaboratori. Dice: solo gossip, ho pagato tutto io con la mia carta di credito personale, queste trasferte con Maria Rosaria Boccia. Dice: ho bloccato io la nomina a consulente del ministero quando il suo percorso professionale si è trasformato, mettiamola così, in un percorso sentimentale, non è proprio messa così. E poi sul girare, sull'andare in giro con Maria Rosaria Boccia. Cosa credete che facesse Salvini con la Isoardi? E poi con la Verdini anche prima di stabilizzare la loro relazione? E Franceschini con la De Biase prima che diventasse sua moglie? A Franceschini anche un'altra frecciata. La famosa chiave d'oro della città di Pompei da 14.000 euro Franceschini se la sarebbe tenuta mentre lui l'avrebbe messa al ministero. E poi c'è questo pezzo di Selvaggia Lucarelli a pagina 4 del Fatto Quotidiano, che secondo me è forse la questione più problematica, e cioè il fatto che ci sarebbero ore e ore di girato intendo video, realizzate da Maria Rosaria Boccia con degli occhiali Ray-Ban, quelli con la telecamera, e fatti all'interno dei palazzi, in Parlamento, al Ministero, di chiacchierate forse con San Giuliano, forse con altri elementi del Ministero, e questo dal punto di vista istituzionale potrebbe essere un problema. Ne trae occasione Claudio Velardi, così saliamo un po' di livello, no? Rispetto alla singola questione, nel suo editoriale sul Riformista, per dire che il potere politico è nudo e non lo sa. Quello che impressiona di Maria Rosaria Boccia, new entry del Circo Barnum Italia, è la semplicità, l'immediatezza e il carattere chirurgico delle sue esternazioni. Affidati ad una serie di stories Instagram montate in maniera rozza ma indubbiamente efficace, la signora ha un futuro assicurato nello sgangherato mondo della comunicazione, soprattutto se paragoniamo le sue lapidarie e divertite ricostruzioni degli eventi ai penosi contorcimenti della politica. Non è stato speso neppure un euro pubblico, non ha mai preso parte a procedimenti amministrativi, andavano verificati potenziali conflitti di interessi. Dalla pochade lei esce vincitrice per distacco, a testimonianza di una realtà di cui bisognerebbe semplicemente prendere atto. La politica è ormai un potere con strumenti del tutto antiquati e inadeguati di governance, gestione, controllo, comunicazione. In una parola, non è più un potere. Dovrebbero capirlo tutti coloro che aspirano a scalare la politica, a bazzicare i suoi palazzi polverosi, immaginando che sia bello e appagante diventare ministri o parlamentari, circondati da laudatori e postulanti, eccetera, eccetera. Per farlo, senza romperti i coglioni dopo una settimana, devi essere un santo votato al martirio, scrive Velardi, o devi possedere una tale quantità di autostima da non avvertire mai il bisogno profondo di quelle misere gratificazioni cui il potere ti attacca. Dice che una volta il potere era oscuro, inafferrabile, soprattutto lontano. Oggi solo terrapiattisti e Novax, con tutto il rispetto per le categorie, credono che ci siano luoghi misteriosi dove si decidono le sorti del mondo. In questo quadro l'ultimo dei problemi è sapere se e quando Gennaro San Giuliano lascerà il suo posto. È materia che riguarda le terze file della politica e i pochi tifosi assiepati sugli spalti. Così Velardi, mi pare lapidario sul Riformista. Va bene, andiamo alla politica un po' più alta, quella che sta cercando di mettere in atto e che anzi sta mettendo in atto da anni la Cina con l'Africa, ma lo facciamo dopo la pausa.
24 mattino.
Dunque, la politica è un po' più larga, per così dire, forse un po' più alta, a dire il vero, comprende questo maxi rimpasto voluto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dovrebbe saltare anche Dmytro Kuleba, il noto ministro degli esteri. È una crisi politica che si scatena nel paese nel mezzo di una fase delicata della guerra, scrive Daniele Raineri sul quotidiano La Repubblica. Di solito Zelensky mette un freno ai litigi pubblici, ma in questo caso non sarebbe stata una ragione sufficiente. I ministri che chiedono di andarsene sono quelli delle industrie strategiche, della giustizia, dell'ecologia. Kamishin, soprattutto il ministro delle industrie strategiche, è una figura cruciale, l'ex capo delle ferrovie, in un comparto che è l'orgoglio nazionale, messo a guidare lo sforzo bellico dell'Ucraina. Il giorno prima aveva rilasciato un'intervista alla CNN con i soliti toni che parlano di lotta a oltranza, rafforza l'idea che le dimissioni improvvise siano una scelta fatta per protesta. Tutto questo si intreccia con le difficoltà sul terreno. Sull'altro fronte, come sapete, ancora in piazza Tel Aviv contro Benjamin Netanyahu, mentre da Biden una nuova spinta per la tregua. Su altri fronti che cosa si muove? Si muove la Cina, lo racconta benissimo Alberto Magnani a pagina 2 del Sole 24 Ore, la quale Cina si riunisce, si collega ai paesi africani, qualcosa che sappiamo perfettamente che sta avvenendo da anni. il ghiaccio, c'è il forum su energia, tech e sud globale, la nona edizione del forum on China-Africa Cooperation, che può segnare anche il cambio dei rapporti tra Pechino e il continente. Dunque Cina che si muove per incrementare la sua influenza, con il ghiaccio che si è rotto in anticipo quando il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. Pretoria, ha detto Ramaphosa, vuole ridurre il deficit commerciale con Pechino e rivedere la struttura dei rapporti commerciali. Ramaphosa parlava del Sudafrica, intrecciato alla Repubblica Popolare da un interscambio vicino ai 38 miliardi di dollari, ma il suo invito a monito può estendersi all'intero impianto del forum. Quindi, in sostanza, un impianto del forum con il quale i paesi africani vogliono creare una sorta di riequilibrio, da quel che si apprende dall'ottimo pezzo di Alberto Magnani, una sorta di riequilibrio con la Cina anche sul piano commerciale. Vedremo come andranno le cose. Interpella Alberto Magnani anche un paio di esperti. Dice Antonio Fiori, professore al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, che dal 2000 oggi l'interesse di Pechino si è concentrato massicciamente sulle risorse naturali, infrastrutture, agricoltura, tech e comunicazioni. Ora l'attesa è che questo vertice privilegi la cooperazione nell'energia verde. In tutto ciò, le condizioni economiche della Cina continuano a destare qualche preoccupazione. Lo fanno a livello generale e dal lato dei mercati. E qua andiamo nella pagina successiva del Sole 24 Ore, pagina 3, dove Sissi Bellomo e Maximilian Cellino, mettendo insieme l'andamento del prezzo del greggio e l'andamento delle borse, ci dicono ci sono dei timori di frenata, non solo in Cina ma anche negli Stati Uniti. Il segnale più forte probabilmente è arrivato al petrolio, un affondo di oltre il 5% per il Brent, che ha spinto le quotazioni sotto la soglia critica dei $75 al barile. Ma nella seduta di ieri hanno perso valore anche molte altre materie prime, in particolare quelle che risentono maggiormente dello stato di salute dell'economia, come il rame, in ribasso di quasi il 3% a Londra. A proposito, un ascoltatore ha chiesto poco fa se proseguirà Materie, il podcast che abbiamo realizzato con Sissi Bellomo e Maurizio Melis, dedicato esattamente a questi temi. Ci sono due stagioni sostanzialmente, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, le trovate tutte quante in podcast sull'app di Radio 24, della quale, che adesso stiamo cercando di sistemare, abbiamo avuto dei problemi di connessione, molti ascoltatori ci hanno segnalato, e la trovate anche su tutte le principali piattaforme. Si chiama Materie ed è un tentativo di viaggio sia scientifico che economico attraverso appunto le materie prime, dal rame fondamentale al petrolio, passando per il gas, ci abbiamo messo anche il GPL stavolta, e quindi trovate molti elementi interessanti, il grano ovvio e via dicendo, sono tutte puntate che potete trovare appunto sulla nostra piattaforma e su tutte le principali piattaforme di diffusione audio. Scusate, piccolo intermezzo, dicevamo, scendono le materie prime, scendono le borse sui mercati, scrivono Bellomo e Cellino, è tornato a prevalere il pessimismo, alimentato dai dati negativi arrivati inizio settimana dalla Cina, che hanno continuato a pesare soprattutto sulle commodities, e rafforzato le nuove conferme sulle condizioni non proprio brillanti in cui versa anche l'industria manifatturiera degli Stati Uniti. L'indice ISM sulle rilevazioni di acquisto del settore è rimasto in area di contrazione. La Cina potrebbe non raggiungere nemmeno l'obiettivo di crescita del 5% circa indicato per quest'anno dal governo. Cina che si trova in difficoltà anche su altri fronti. Racconta Biagio Simonetta, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 22, che la corsa cinese all'intelligenza artificiale sta subendo un curioso rallentamento a causa del malfunzionamento di un chip che almeno sulla carta doveva essere la risposta di Pechino a Nvidia. Si tratta dei processori Ascend di Huawei, che secondo quanto riporta il Financial Times stanno creando non pochi problemi. Huawei è il capofila nella corsa allo sviluppo di un'alternativa nazionale al leader globale del settore, ma appunto il segnale che arriva da questo articolo del Financial Times non è particolarmente positivo. Politica alta, si diceva un po' più alta, nel senso che politica si muove su altri fronti. Andrei su Riformista ancora una volta, dove c'è un altro pezzo interessante che riguarda, in questo caso, ne scrive anche il Sole 24 Ore ieri, poi è arrivata nelle scorse ore la conferma che la Turchia ha chiesto l'adesione ai BRICS. Cosa sono i BRICS? Sono quel gruppo di paesi fondato, il gruppo fondato nel 2006 da Brasile, Russia, India e Cina per rafforzare la cooperazione tra i paesi in via di sviluppo. Poi si è unito il Sudafrica e poi è stato incluso l'Egitto, l'Etiopia, l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti. Ebbene, la Turchia vorrebbe sostanzialmente entrare. Erdogan dovrebbe parlare al vertice dei BRICS che si terrà a Kazan nel Tatarstan in Russia dal 22 al 24 ottobre. Erdogan ha sempre detto di non vedere i BRICS come un'alternativa alla NATO o all'Unione Europea. Tuttavia non vi è dubbio che lo stallo del processo di adesione a Bruxelles incoraggia ad esplorare la possibilità di ingresso in altre piattaforme economiche. E anche questo è un fronte interessante, perché parliamo di un membro della NATO, come sappiamo perfettamente, particolarmente importante. Oh, in chiusura una piccola storia di cronaca, che però direi che è degna di suscitare scandalo. La racconta Giovanni Fiorentino a pagina 8 del giornale. È un caso di stalking a Treviso. Il PM che indaga per maltrattamenti è in ferie e il braccialetto elettronico può aspettare. È stata congelata la denuncia di una donna. Cita Roberto Vecchioni in apertura, dice: signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere magari stando al mare. Un pezzo del 79 di Vecchioni. Nemmeno lui poteva però immaginare, oltre quasi mezzo secolo dopo la sua canzone si sarebbe rivelata profetica, che le ferie di un magistrato potessero bloccare per giorni e giorni la valutazione circa la richiesta dell'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie nei confronti di un uomo di 65 anni denunciato per stalking e maltrattamenti. Eppure, stando a quanto riportato dalla stampa veneta, è accaduto veramente a Treviso. È una donna di 50 anni, accusava l'ex marito di controllare i suoi movimenti dopo aver installato a sua insaputa 3 rilevatori satellitari all'interno dell'automobile che utilizzava. Ma appunto, magistrato in ferie, il braccialetto elettronico può aspettare. Il GR, ci risentiamo dopo.